Dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 14, i versetti 1-12. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Ed il luogo dove io vado, conoscete la via? Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Anzi, fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete costituiti anche voi come edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Si legge infatti nella Scrittura: ecco, io pongo in Sion una pietra d'angolo, scelta, preziosa, e chi crede in essa non resterà deluso. Onore dunque a voi che credete, ma per quelli che non credono, la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata pietra d'angolo e sasso di inciampo, pietra di scandalo. Essi inciampano perché non obbediscono alla parola, a questo erano destinati. Voi invece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Questo brano del Vangelo di Giovanni ci è stato già preparato in parte dai due brani che abbiamo letto ieri nella celebrazione della liturgia della parola e dal brano che abbiamo letto oggi. Diremmo quasi che si intersecano questi brani. Vuol dire che la Chiesa ci tiene tanto a farci entrare dentro il mistero di queste pagine così intense dell'Evangelista Giovanni. Potremmo naturalmente partire dal prologo, dove Giovanni dichiara in modo molto netto che Dio nessuno l'ha mai visto. E potremmo completare questa affermazione del prologo di Giovanni con un'affermazione di Paolo che aggiunge: né mai potrà vederlo. E concludere con la dichiarazione sempre di Giovanni Evangelista nel prologo, che dice: sì, Dio nessuno l'ha mai visto, e tuttavia il Figlio, che è da sempre nel grembo del Padre, egli ce lo ha raccontato, exegesato, lo ha proprio spiegato. E quindi l'affermazione che fa l'Evangelista nel libro, nel prologo del suo quarto Vangelo, viene adesso ripresa e naturalmente anche sviluppata in qualche modo. Ma possiamo metterci all'interno di queste due affermazioni: l'affermazione del prologo, Dio nessuno l'ha mai visto, con la risposta di Gesù a Filippo e Tommaso, che in qualche modo si completa la vicenda, che dice: chi vede me vede il Padre. E quindi vuol dire che tutto il Vangelo di Giovanni dovrebbe essere letto tenendo presente questa specie di rimando dal prologo a queste dichiarazioni solennissime di Gesù prima di passare da questo mondo verso il Padre. Ma per poter avere anche degli strumenti adeguati a capire meglio di che cosa si parli, può essere utile almeno centrare l'attenzione su tre vocaboli molto importanti che abbiamo all'inizio stesso del brano di oggi. Il primo vocabolo è oikia, il secondo vocabolo è monè, il terzo vocabolo è topos. Io purtroppo devo partire da queste conoscenze che ho del greco per potervi aiutare a capire, ma è molto importante. Oikia non è oikos. Oikos è la casa come struttura, come costruzione, ma l'oikia è la casa intesa come delicatezza e tenerezza della famiglia che sta in una casa. È come il focolare domestico, potremmo dire in italiano. Quindi vuol dire che nell'utilizzazione che fa Giovanni di questo termine oikia ci sta già suggerendo che la casa della quale lui sta parlando dovremmo considerarla come una sorta di spazio di intimità col padre. Ecco, proprio in questo senso più familiare, più intimo, più affettuoso se volete. E lui sente questo desiderio di stare nella casa del padre, perché, come ci ha detto il prologo, lui continuamente ha il suo volto vis-à-vis col volto stesso del padre. E questa è un'affermazione che poi avrà degli sviluppi straordinari nella riflessione teologica della fede, perché la grande notizia del Nuovo Testamento è l'identificazione di Dio con il Padre. Non si parla mai di Dio assoluto, distante, distaccato, come una specie di ente perfettissimo, creatore del cielo e della terra, l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra, come ci è stato detto nel Catechismo di Pio X sotto influsso della riflessione della teologia scolastica. No, si parla sempre, anche quando si esplicita in greco o theos, sempre del Padre. E da qui la prima conclusione della riflessione teologica della Chiesa. Il primo a esplicitarlo in modo solenne fu Origene, che è un padre della Chiesa che va dalla fine del secondo secolo a metà del terzo secolo, quindi abbastanza lontano, che dice così: se Dio da sempre è padre, vuol dire che Dio da sempre ha un figlio. E quindi non ci si può mai rivolgere a Dio come padre se dentro il grembo del padre non scopriamo anche il figlio. E così come non si può parlare del figlio se non si aggiunge che il figlio è in continua relazione col padre. E questa relazione, che si chiama processione, è lo Spirito Santo che procede dal padre e dal figlio e che viene identificato con l'amore. Per cui la riflessione teologica va ancora più avanti con Agostino, che dice: se il padre possiamo chiamarlo amante e il figlio possiamo chiamarlo amato, lo Spirito Santo deve essere chiamato amore. Cioè non è pensabile in Dio la mancanza di questa dinamica amante, amato, amore. E dunque non si può riferire al padre prescindendo dal figlio, non si può riferire al figlio prescindendo dal padre e non si può riferirsi al padre e al figlio senza aggiungere questa relazione d'amore. Amante, amato, amore. Ora, questo insieme, questo spazio, si chiama oikia. Questo spazio è lo spazio della tenerezza, della delicatezza, no, diciamo del focolare domestico, diremmo noi, che si esprime gemütlich, dicono i tedeschi, con quella specie di delicatezza, di intensità, di tenerezza che è tipica di una famiglia sana, di una famiglia in cui l'amore presiede a tutto, all'inizio, durante e alla fine dell'essere nella oikia, in questo spazio misteriosissimo chiamato oikia. Ora, che cosa aggiunge il secondo vocabolo, monè? Noi possiamo tradurlo come quartiere, come camera, come stanza, come dimora. Monet è riferibile nella tradizione patristica allo spazio in cui si ritrovano coloro che cercano di essere tutt'uno con Dio, sono i monaci. Ancora adesso, se andate in Grecia, per indicare un monastero, utilizzano il vocabolo monè. Monè è anche monos, ma monos, che significa solo, uno solo, è anche la radice da cui viene fuori monachos. Monachos, cioè monos e poi questo suffisso di kosche, monachos, monache, che indica soprattutto colui che è unificato nella oikia theou, cioè è dentro questo spazio amoroso o amorevole del Padre, del Figlio e dello Spirito e cerca di essere partecipe di questa esperienza di unità nella condivisione dell'amore che suppone la distinzione delle persone. Questo è un monastero, questo è un ammonè, questo è lo spazio in cui uno entra, il battezzato entra, per vivere l'esperienza dell'unificazione nel Figlio che gli permette di essere simultaneamente in comunicazione col Padre e lo Spirito Santo e verremo a Lui e faremo dimora, monè, presso di Lui. Dunque parlare di monè significa proprio parlare di monaco e di monasterion, non nel senso di una scelta vocazionale come voi che siete laici magari e vi rapportate alle monache in modo distinto rispetto a tutti gli altri, no, ma come visione d'insieme, la ecclesia, quella che viene chiamata convocazione, è una convocazione in unum, cioè noi siamo stati invitati con il kerygma, con l'annunzio della parola, ad essere partecipi della natura divina, lo dice la prima lettera di Pietro, e questo cammino inizia col battesimo. Che cosa succede nel battesimo? Nel battesimo succede che coloro che accolgono l'annunzio della parola accolgono anche l'invito a immergersi nel nome, è il nome del Figlio, e attraverso questa immersione nel nome del Figlio stabilire una inevitabile comunicazione, comunione col Padre nello Spirito Santo. Quindi la monè è l'ecclesia in realtà, la monè è la Chiesa, la monè è anche ciò che si realizza quando due o tre sono unificati nel mio nome, quando due o tre no, si accordano nel mio nome, allora è come se il Figlio si rivolgesse al Padre e dunque anche l'esaudimento della richiesta di coloro che sono convocati in unum è sicuro. E questa è la sicurezza della nostra realtà sacramentale, questo che non ci dà la gioia di sentirci alla presenza del corpo e del sangue del Signore nell'Eucaristia, e questo è ciò che ci garantisce l'efficienza e l'efficacia, più che l'efficienza, l'efficacia del gesto sacramentale, che può essere l'acqua, può essere il vino, può essere il pane, può essere il profumo, può essere l'olio, può essere il corpo fisico del coniuge o dello sposo e della sposa, perché sono vissuti all'interno di questa esperienza sacramentale, questa unificazione. La monè a questo punto diventa anche l'intimità della oikia, della casa, cioè tanto più sei partecipi di questa delicatezza che si espande in una casa che noi abbiamo accostato al focolare domestico, tanto più entriamo nell'esperienza della monè. Dunque il monaco o la monaca è soprattutto colui che si lascia unificare in Cristo. ma è la stessa situazione in cui si trova il battezzato, che si lascia immergere nel nome di Cristo e diventare tutt'uno con Lui. Questo è la monè. Allora, oikia, abbiamo capito che è questo spazio molto ineffabile, se volete, che poi sperimentiamo. La monè è l'essere dentro questa partecipazione all'unità nella distinzione, nel rispetto delle singole tre persone. Il terzo vocabolo è topos. Ora, topos è un vocabolo che viene utilizzato già nell'Antico Testamento, quando Dio si rivolge ad Abramo e gli chiede di sacrificare Isacco. E Abramo perisce, si avvia sulla strada e vede il topos, vede in alto il topos. Il topos significa luogo, ma il topos è un luogo particolare. È come quando uno fissa un obiettivo e poi lo raggiunge. In greco per fissare l'obiettivo si dice scopos, e l'obiettivo raggiunto si chiama telos. Quindi c'è una identificazione fra il topos e il telos. Telos inteso come obiettivo raggiunto in un determinato luogo. Allora, l'obiettivo raggiunto in un determinato luogo è il topos abitato da Dio, dove Dio aspetta che arrivi l'uomo per poterlo mettere di fronte a questo tauma, a questa meraviglia, che permette all'uomo di cambiare la comprensione della parola di Dio da una comprensione semplicemente letteralista, letterale, come se davvero fosse stato chiesto ad Abramo di sacrificare fisicamente il figlio, ad una comprensione più profonda che si chiama spirituale, pneumatica o qualche volta anche allegorica. Quindi il topos è il luogo per eccellenza in cui riceviamo dal Signore la capacità di passare dalla lettera allo spirito. Questo topos nel Nuovo Testamento lo individuiamo nel topos tradizionalmente chiamato del Monte Athos, ma è il topos di un monte altissimo o un monte piuttosto in evidenza in tutto il territorio, ed è proprio quello, il luogo dove, come Mosè ed Elia incontrarono Dio, così i tre discepoli amati, portati in questo topos quasi di peso da Gesù stesso, fanno l'esperienza della metamorfosis, del cambiamento, della trasformazione, e nel corpo fisico di Gesù scoprono la presenza del Figlio di Dio. Dunque di nuovo un passaggio dalla lettera allo spirito, da ciò che appare all'esterno a ciò che appare all'interno, e così in questo topos Abramo capisce che Dio non gli sta chiedendo l'offerta di suo figlio in senso fisico, tant'è vero che viene immediatamente sostituito dal cerbiatto che si ritrova immediatamente nei paraggi, ma indica un riferimento molto più alto, che nella tradizione cristiana, con la lettera agli ebrei, viene identificata con il topos, il luogo dove Gesù viene immolato al posto di Isacco per la redenzione del mondo. Quindi parlare con questi vocaboli significa ricevere la sollecitazione dell'autore del testo a non fermarsi unicamente su ciò che vedono gli occhi fisici, ma a scoprire che in ciò che vedono gli occhi fisici c'è una realtà che va oltre la semplice esperienza fisica e rimanda ad una interiorità più profonda. Allora, questo è l'invito che ci sta facendo adesso l'Evangelista Giovanni a proposito del rapporto fra Gesù e i suoi discepoli. Tutto questo può atterrire. Pensate a ciò che si osservava già nella narrazione della trasfigurazione dei tre sinottici, no? Di fronte a un'esperienza così straordinaria, sono capovolti tutti. Se voi vi ricordate dell'icona della trasfigurazione, no? C'hanno la testa a posto dei piedi, non sanno cosa stanno dicendo. Pietro cerca di stare sveglio, ma non riesce a rendersi conto di cosa sta accadendo. Questo è ciò che qui viene chiamato paura, timore. Ed è di fronte a questo timore che mette in guardia Gesù. Quando vi succede di scoprire che la realtà voluta da Dio è un'altra rispetto a quella che voi vi immaginavate di toccare con i vostri sensi corporei, non vi terrorizzate, non vi impaurite. E anche quando arriva una parola all'interno di questo tipo di esperienza che vi sollecita a considerare la vostra storia personale in modo diverso, come successe a Maria. Maria, di fronte alla proposta dell'angelo, fu sconvolta, come se ci fosse stato una sorta di maremoto, uno tsunami dentro la sua esperienza personale. E interviene l'angelo a Maria, così come interviene Gesù: non vi intimorite, non vi lasciate turbare nel cuore da ciò che sto per dirvi. Proseguite a fidarvi di me. Ecco, vedete che qui siamo di fronte a esperienze che possono essere molto personali anche, quando siamo sconvolti di fronte a eventi anche personali, pensate a una malattia, io sto pensando alla mia amica Marta, cioè quando una malattia ti sconvolge dentro, la parola è una parola di consolazione, è una parola di che viene da Dio, fatti coraggio, questa è un'altra parola che viene soltanto da Dio, coraggio, 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 non vi sconvolgete, apparentemente sembra che vi voglia capovolgere totalmente, come succede ai tre discepoli del Monte Tabor, ma in realtà vi sto rivelando una gioia grandissima, vado a prepararvi il luogo adatto per voi. Dunque è l'invito a rileggere l'esperienza della crocifissione, perché qui nella lettura di oggi viene solo proiettato il lettore, ma il lettore credente che già conosce il mistero della Pasqua e sente dentro di sé questa agitazione, questa specie di terremoto, viene sollecitato a dire: no, non vi preoccupate, non vi perdete d'animo, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, perché attraverso questa strada entrerete nella oichia e prenderete spazio personale nella monè, e quindi avrete finalmente, grazie a questo passaggio, la possibilità di sentirvi partecipi della vita stessa di Dio. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no avrei mai detto: vado a prepararvi un posto, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Quindi il posto, il topos, in realtà non è altro che questa esperienza della monè, questa esperienza della unificazione in lui, questa gioia grandissima che può già avvertire, anche se non in modo completo, c'è un già e un non ancora, chi si è messo sulla strada della fede. Cioè, proseguite a credere, proseguite a darmi fiducia, perché attraverso questi eventi così sconvolgenti, che vi possono anche sollecitare ad aver paura, io vi sto portando ad essere partecipi della vita stessa di Dio. Se ci fosse stata un'altra strada ve l'avrei detta, ma io vi ho indicato questa strada. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del posto dove io vado conoscete la via. E adesso c'è l'approfondimento. Dunque lui prima dice: mi sto preparando questa monè, mi sto preparando questa esperienza straordinaria di essere partecipi della natura stessa di Dio, ma adesso vi devo anche dichiarare che già voi la conoscete la via, anche se non ne siete consapevoli fino in fondo, la conoscete già la via, e la via la conosciamo dal momento in cui abbiamo accolto la parola, abbiamo accolto il kerygma, si dice, no? E ci siamo incamminati nella fede, nonostante tutte le scosse, le contrapposizioni, le sofferenze che possiamo avere, stiamo comunque camminando sulla via. Voi già la conoscete. Naturalmente nel linguaggio di Giovanni c'è sempre un ritorno dell'ondata, no? All'inizio dice: voi già la conoscete, e poi fa intervenire: ma qual è questa via? Non ci hai detto neppure dove dobbiamo andare, come facciamo a conoscere la via? Non hanno capito che il topos si identifica con la monè, e la monè si identifica con l'oichia, e l'oichia è lo spazio in cui si vive l'unità nella distinzione, nel rispetto reciproco che è proprio della vita stessa di Dio, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi approfitta di questa domanda che gli fa l'Apostolo, l'Evangelista, per dare a Gesù l'opportunità di spiegare meglio, dopo aver detto: voi conoscete la via, e dopo aver sentito l'obiezione: ma come facciamo a conoscere la via? Non sappiamo neppure dove andare. Disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? E qui la grande risposta di Gesù: io sono la via. E gli esegeti spiegano: io sono la via verso la verità, che è la vita. Quindi non sono tre affermazioni così distinte fra di loro come abitualmente viene tradotto: io sono via, io sono verità, io sono vita. Ma c'è l'articolazione che c'è dentro la dichiarazione di Gesù: io sono la via verso la verità, che è la vita. Allora la via è la via del Cristo crocifisso, la via è la via della carne di Cristo. Questo viene già dichiarato all'inizio: o logos ars geneto, il verbo si è fatto carne. E siccome è lui che ci spiega il mistero di Dio, è attraverso la carne di Gesù. Ma dire carne nel contesto di Giovanni significa anche dire carne incarnata, ma passata attraverso la passione e la croce per arrivare alla risurrezione. Io sono la via. Questa via è la via dimostrativa della verità. E qual è la verità? La verità, secondo il quarto Vangelo, è che Dio ha tanto amato il mondo da mettere nelle mani del mondo l'unico figlio che aveva. Questo è il capitolo 3, è molto chiaro, ma lo spettacolo del crocifisso porta alla stessa conclusione. La via è la via della croce, la via della manifestazione dell'amore. Di quale amore? Dell'amore del Padre, certamente, ma anche dell'amore del Figlio. Perché il Padre e il Figlio hanno lo stesso progetto e vivono la stessa esperienza di donazione d'amore. E qui le cose si fanno un po' più complesse, saranno più chiare alla fine del testo, dove si sottolinea che la kenosis, cioè lo svuotamento di sé che ha avuto il Padre per darsi tutto al Figlio senza tenere nulla per sé, quindi facendo del Figlio perfettamente uguale a lui, lo stesso tipo di kenosis, lo stesso tipo di svuotamento di sé l'ha avuto il Figlio nel darsi totalmente al Padre. E dentro questa donazione del Padre verso il Figlio e del Figlio verso il Padre c'è la manifestazione dell'amore che noi possiamo toccare con mano quando riceviamo la bella notizia che tutto questo l'ha fatto per noi e per la nostra salvezza. Quindi noi siamo il punto di arrivo dell'amore del Padre e dell'amore del Figlio che ci permette di sperimentare grazie alla presenza dello Spirito Santo. Io sono la via verso la verità. La verità è l'amore. La verità è questo amore kenotico, totale, del Padre e del Figlio nello Spirito. E tutto questo è vita. Questa è la vita. La vita è l'amore. La vita è entrare in questo circolo d'amore, che diventa luce, diventa vita, cioè sempre ritorna la sintesi del prologo. La luce è la vita, perché è la luce che è la vita dell'uomo o del mondo. E quindi Gesù è, con la sua passione, prima con l'incarnazione, poi con la passione, la strada verso la verità, cioè la rivelazione dell'amore, e la vera rivelazione dell'amore in realtà è la vita. La vita è relazione dell'amore, cioè rivelazione dell'amore che si fa poi vita nella relazione di amore. Ed è una affermazione grossissima, Non sono, ripeto, dichiarazioni staccate, ma sono una bella notizia per noi. Stiamo cercando la pienezza della vita. Che cosa cerca l'uomo se non la vita? Ma la via verso la verità, che è la vita, passa attraverso il Verbo fatto carne, crocifisso, che ama fino all'ultima goccia di sangue per permettere che nasca dall'acqua del battesimo la vera felicità dell'uomo. Dunque vedete che siamo di fronte a uno dei testi più belli in assoluto, più intensi anche in assoluto, del Nuovo Testamento. Poi Gesù insiste ancora: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio, e fin da ora io lo conoscete e lo avete veduto. Quindi non c'è da fare nessun confronto, come se il Padre sia più importante e il Figlio meno importante. All'interno del rapporto tra Padre e Figlio non ci si riferisce ad una gerarchia di chi è sopra e di chi è sotto, di chi è superior e chi è inferior, ma ci si riferisce a una taxis, cioè perché la fonte è il Padre, ma la fonte intanto è fonte in quanto fa sorgere il fiume. Se non ci fosse il fiume non ci sarebbe neppure la fonte, e però la fonte è indispensabile che venga chiamata proprio origine, perché fonte, sorgente, ma sorgente di che cosa? Dell'amore. È sorgente dell'amore che si manifesta dove? Nel Figlio, e si applica dove? Nell'azione dello Spirito Santo. Quindi la Pegè, il Padre, il fiume di questa Pegè, di questa sorgente, il Figlio, e i frutti che dà questa sorgente attraverso il Figlio sono il frutto applicato a tutta la creazione dello Spirito Santo. Quindi il Padre d'origine, il Figlio il tramite, e lo Spirito Santo è l'applicatore a tutte le realtà create a partire dall'uomo di questa proposta di vita. Ancora sempre nella sua tecnica espositiva, l'Evangelista dice, manda adesso, dopo aver mandato Tommaso a chiedere qualcosa a Dio, a Gesù, manda Filippo. Filippo disse: Signore, mostraci il Padre, ci basta. E allora a questo punto deve intervenire di nuovo l'Evangelista, lasciando parlare Gesù: ma Filippo mio, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto. E insiste nel ribadire: chi ha visto me ha visto il Padre. Non c'è differenza sostanziale tra Padre e Figlio. Padre e Figlio hanno la stessa sostanza. C'è una distinzione nei ruoli, perché altro è il ruolo della Pegè, altro è il ruolo del fiume, altro è il ruolo dell'acqua applicata per la fecondità della campagna. Sono ruoli diversi, ma i ruoli diversi non comportano mai una subordinazione o una inferiorità. Padre, Figlio e Spirito sono circolari, siamo perfettamente posti di fronte all'uguaglianza. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Ecco, questa è la conclusione poi teologica, no? Io sono il Padre, nel Padre e il Padre è in me. E da questa affermazione che è nata una parola greca molto importante per farci capire cos'è il mistero trinitario, si chiama pericoresi. Allora questa pericoresi, peri sapete che indica la circolarità, no? Perimetro, abbiamo la parola perimetro, la circolarità. La core può essere la core lo spazio, la campagna è una core, ma la corepsis è anche la danza. Per cui c'è stato un santo, si chiama Giovanni Damasceno, che nel cercare di spiegare meglio in cosa consiste questa comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito, suggerisce di immaginare una danza in cui i tre si fanno spazio a vicenda. E sappiamo che se in una danza tu sei puntuale nel fare spazio, anche l'altro è puntuale nel fare il suo spazio. E l'armonia della danza è nel farsi spazio a vicenda. Così il Padre fa totalmente spazio dentro di sé al Figlio, il Figlio fa totalmente spazio dentro di sé al Padre e lo Spirito Santo fa totalmente spazio al Padre e al Figlio, procedendo dall'uno e dall'altro. E in questa pericoresi che Giovanni Damasceno lascia intuire qualche cosa del mistero trinitario. C'è una circolarità dove non c'è uno superiore all'altro, ma c'è una distinzione dell'uno dall'altra, perché i ruoli dei tre sono ruoli distinti, in una taxis, in un ordine, che è un primo, secondo e terzo, non che il primo sia più alto o più grande del secondo o del terzo, ma nel senso che si rapportano con ordine, la taxis e l'ordine. Per cui quando noi facciamo il nome della croce non cominciamo dallo Spirito Santo, ma nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. I tre sono uguali e tuttavia prima nominiamo il Padre, poi nominiamo il Figlio, poi nominiamo lo Spirito Santo. Dunque qui siamo di fronte agli inizi stessi della riflessione teologica della Chiesa, che poi si svilupperà nel modo più completo con i padri cappadoci del IV secolo, con San Basilio, San Gregorio di Nissa, San Gregorio Nazianzeno, ma che non vogliono fare altro che sviluppare meglio ciò che già viene accennato in Giovanni. Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere, che rimane in me. E questa è la la contemporaneità di chi vive nella danza trinitaria, è una contemporaneità. Origene parlava di coeternitas, non c'è un inizio in cui il Padre fosse senza Figlio, o il Figlio senza Padre, o il Padre e il Figlio fossero senza la cospirazio dell'amore dello Spirito Santo. E questa è la strada che ci viene indicata. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio, non compierà le più grandi. Ed è un'apertura straordinaria. Io quando ci rifletto sopra, penso a questa bellissima icona di Andrei Rublev, no? Ce l'avete presente, sono questi tre che sono coordinati insieme nel condividere lo stesso cibo e davanti hanno un'apertura enorme. Sotto c'è una stilizzazione delle misure della terra, ma di fronte a chi io sono stato là a Mosca, ho visto questa cosa bellissima ed è come un invito, vieni a far parte anche tu di questa misteriosa e bellissima comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito. Ed è l'invito della Chiesa. Quindi il testo di domani è di una profondità unica. Riprendetelo, riflettetevi a tutto ciò che vi è stato detto, ma poi aggiungete anche la vostra stessa esperienza. Non c'è gioia più grande di sentirsi abbracciati da questa realtà che si sperimenta nell'Eucaristia, si sperimenta nella Monè, nella condivisione dell'unità e si sperimenta in quel posto particolare che per noi è anche la manifestazione del Cristo crocifisso che dà la vita al mondo.
Vedevo un po' in queste letture anch'io in maniera un po' diversa da Innocenzo, ma questo dinamismo della parola che poi diventa la via. E innanzitutto questi testi in Giovanni li troviamo prima della passione del Signore, cioè dobbiamo anche contestualizzarli, lui li mette subito dopo il libro dei segni, siamo già nel libro della gloria e quindi che dice proprio il suo andare verso questo mistero di esaltazione che è insieme la morte e anche la glorificazione e anche la risurrezione per Giovanni. Ora noi leggendoli dopo gli eventi, dopo la Pasqua, li leggiamo con un altro diciamo occhio di fede, cioè già siamo dentro questo luogo, questa monè, questa relazione, e dobbiamo invece pensare che Gesù fa il discorso ai suoi, è un po' sovrapposto, come se già avesse compiuto questo, ma in realtà invece richiede la fede ai suoi degli eventi del Golgota che saranno appunto difficili, appunto sofferti, come si diceva. Quindi dobbiamo tenere conto dei due piani. Io parto però dall'evento della Pasqua che abbiamo celebrato e così dagli Atti degli Apostoli che dicono, ecco, questo dinamismo della parola, la parola che era un problema, era sorto un conflitto tra questi di lingua greca e gli altri di lingua ebraica nell'assistenza quotidiana, cioè un atto di carità, cioè in questo dovevamo assistere queste vedove. E allora i discepoli dicono: non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense, perché appunto quella parola di Dio invece annunciata, fatta fruttificare attraverso la preghiera, la fede degli apostoli, è questa parola che si diffondeva, ecco, io la vedo come la via pasquale, è questa parola che si diffondeva e il numero dei discepoli si moltiplicava e tanti aderivano alla fede, perfino i sacerdoti che avevano proprio fatto altro. E quindi vedevo proprio questa via luminosa che era l'annuncio della parola e anche di fronte a una difficoltà di carità, ecco, un discernimento di dire: non dobbiamo smettere di annunciare la parola, non dobbiamo diventare soltanto pragmatici, vedere i bisogni, cioè come dire identificarci solamente con dei bisogni, no, è la parola che è appunto lo spirito e la vita. E vedevo l'importanza di questo e la vedevo anche nel dinamismo della lettera di Pietro, sempre questo dinamismo della parola, perché quelli che appunto sono inciampati sulla pietra d'angolo scartata, cioè su questo evento della passione del Signore, della morte e passione del Signore, da questa pietra scartata e in questa pietra sono inciampati, essi vinciampano in questo mistero, potremmo dire, perché non obbediscono alla parola, perché non entrano dentro il dinamismo, questo dinamismo della parola che ci rende pietre vive dentro la pietra viva. Appunto Don Innocenzo parlava appunto della... Io le vedo le molte relazioni, perché Monè è vero, questo dice proprio un dinamismo dentro non è un luogo fisso, statico, non è qualcosa di una dimora che è così, dove si sta sempre, è una relazione, ha un dinamismo di relazione, di affettività, anche di star bene in questo. E queste pietre vive che attorno alla pietra scelta e preziosa davanti a Dio, che è proprio il Cristo, queste che si vanno a comporre in un unico edificio, è una realtà sola, è la Chiesa, che è il corpo in questa pietra, che poi sono tutte queste pietre vive, che ciascuna ha la sua particolare relazione con questa pietra viva, e la relazione è data da quanto si accoglie la parola, da quanto ci assimiliamo alla parola. Per questo che alcuni vi inciampano, non obbediscono alla parola, a questo erano destinati. E quindi, ecco, io lo vedo questo proprio perché la parola che viene accolta in ciascuno crea anche una sua relazione particolare in questo habitat, con quella pietra preziosa, che poi nel Vangelo vediamo che quella pietra preziosa è lo stesso Padre, perché si identifica, cioè nella stessa realtà di Cristo troviamo anche il Padre, e tutto il dinamismo di questo Vangelo, che Gesù lo dice molto bene: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora però lo conoscete, lo avete veduto vedendo me. Cioè, è tutto un intreccio dove io vedo che appunto questa via, questo luogo verso cui il Signore ci vuol condurre è proprio il Padre. Ma la relazione con il Padre sarà vera, sarà viva e sarà, stabile, fedele, nella misura in cui noi entriamo dentro al processo, all'accoglienza della parola, attraverso quella via della parola che è l'accoglienza del Figlio. Non è solo la parola così, cioè per gli apostoli che predicavano significa che il Vangelo è identificato a una persona, non è una parola. Questa parola è un vivente, è un risorto. Allora, accogliendo questa via, e noi entriamo, è una relazione che noi stabiliamo, ed entriamo in quella relazione con il Padre, automaticamente. Quindi, ascoltando, accogliendo la parola, siamo assimilati a Cristo, siamo quelle pietre che vanno a mettersi in quel particolare posto del corpo, vivendo quello stesso dinamismo di Cristo, ma siamo assunti quasi automaticamente al Padre. E proprio questo, come qui si dice, la fede si esprime in questo modo: non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Potremmo dire: noi siamo nel Figlio e il Figlio è in noi. E nello stesso modo con cui Gesù dice che il Padre è in Lui, ecco, i cristiani, io vedevo questo nella mia lezione, si dovrebbe dire: come vedendo te vedo Cristo. E anche se non lo credo, però le opere mi dovrebbero parlare di questo. Come dice Gesù, anche se voi non, Giovanni lo dice chiaramente, anche se voi non credete in me, almeno credete alle opere, a quello che lo Spirito fa attraverso di me. Quindi dei cristiani si dovrebbe proprio dire questo. Guarda, i cristiani sono unti. Si dovrebbe dire: va bene, magari, ma quello, l'opera che tu fai, quel modo di amare, quella relazione con cui entri, siamo una chiesa, con cui entriamo dentro gli uni gli altri, e questo mi fa dire che non è se non che uno ha Cristo in sé. Pensiamo per esempio al martirio, l'opera, no? Di chi ha saputo dare la vita. Abbiamo fatto qualche martire, abbiamo celebrato da poco anche. anche gli apostoli, ecco, anche se loro con la loro personalità mi fanno fatica, ma l'opera che compiono, cioè il dare la vita, abbiamo visto il buon pastore l'altra volta, la settimana scorsa, ecco, questo, l'opera del donare la loro vita, beh, questo, come dice Gesù, almeno credete le opere, cioè quello che appunto un cieco, al cieco è stata data la vita, la vista a Lazzaro è stata data, donata la vita, ecco, in questo senso, no? Per dire che io credo, la vedevo anche in senso ecclesiologico questa, che noi siamo in, nella relazione, in queste monè siamo, non siamo separati, siamo tutti in relazione gli uni gli altri, e la Pasqua, io l'ho detto anche la settimana scorsa, è proprio non solo aver dato l'accesso attraverso Gesù al Padre, ma aver dato l'accesso a tutti noi, tra di noi, questo che opera la parola, un accesso nuovo che noi abbiamo gli uni gli altri e che è la Chiesa. E per me questo, questo mistero della Chiesa è, deve essere, come dire, molto creduto anche oggi, no? Perché una Chiesa che, ma che ci dà la possibilità di entrare in relazione profonda, misterica, cioè misteriosa, gli uni gli altri, in modo particolare perché il corpo di Cristo. E in questo senso c'è questa unificazione, c'è questo corpo unico, l'unità, per esempio, anche della Chiesa, che attiri, che attira tutto anche a sé, attraverso proprio questa pietra scartata. Io vorrei pregare il Signore che davvero possiamo partire dall'apertura, dall'accoglienza della parola, sperimentare la presenza del Padre proprio attraverso Gesù, in Gesù, e questo che diventi poi quella via comunicativa, espressiva verso tutti, verso il mondo, in modo particolare verso ciascuno.
Sì, in effetti tutto è molto vero questo, il discorso che fa Madre Michela sul dinamismo e anche proprio la relazione, e in fondo la nostra vita è una vita di relazione, e forse tutto quest'anno, diciamo, in questo ciclo anche di Lectio che ormai, vabbè, si avvia così a finire, però molto spesso credo che è emersa la dimensione affettiva della conoscenza di Gesù e dell'approfondimento della parola, affettiva molto più che, diciamo, intellettuale, e questa realtà affettiva è anche la realtà interna alla Trinità, come tante volte ci ha detto Padre Innocenzo. E io vorrei aggiungere una quarta parola, diciamo, alle tre che Innocenzo ha sempre citato, perché compare 6 volte in questo Vangelo, ed è il verbo ginoskin, conoscere, conoscete la via. Come possiamo conoscere la via? Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio, lo conoscete, l'avete veduto, non mi hai conosciuto, Filippo. Ora, questo conoscere, appunto, non è la conoscenza di chi si sforza di penetrare i misteri, ma è proprio la conoscenza di chi invece riconosce quello che ha vissuto, cioè rivive quello che ha vissuto e lo capisce. E questa è la conoscenza a cui Gesù chiama, ed è, credo, la conoscenza a cui chiama ciascuno di noi, perché appunto Dio conosce i suoi, come il buon pastore che conosce le pecore, ma anche le pecore lo conoscono, anche se certe volte non se ne rendono conto e pensano di dover cercare chissà cosa. C'è una relazione tra conoscere, amare, vedere, che secondo me sempre più si diventa evidente poi dopo la Pasqua. E diventa evidente nel camminare, anche di questo ne parlavamo tutte e due le volte scorse, sia parlando dei discepoli di Emmaus che del buon pastore, perché poi alla fine questo diventa un camminare, conoscere la via, che è questa via appunto che è Gesù, e che è una via proprio perché è un camminare nelle sue orme. Tante volte l'abbiamo detto, no? Anche come il bambino che cammina sulle orme del papà, non sulla spiaggia. Camminare sulle orme non è una questione di regole, anche perché con le regole si finisce per filtrare il moscerino e ingoiare il cammello. Invece camminare con lui sulle sue orme significa evitare gli ostacoli che lui ha evitato. Cioè dire anche va dietro a me Satana qualche volta quando è necessario. Camminare dietro a lui, camminare sulle sue orme, significa preferire le persone che lui preferiva. Cioè in qualche modo noi già lo sappiamo, abbiamo una grande testimonianza della nostra stessa vita e della vita di chi c'è accanto. Quindi si tratta anche appunto di far spazio a questa testimonianza, di far spazio proprio all'esplosione della Pasqua nella propria vita, per poter diventare appunto testimoni come gli apostoli.
Io volevo dire una cosa, questi capitoli del Vangelo di Giovanni parlano molto di questa intimità di Gesù con i suoi discepoli. Nel capitolo precedente, nel capitolo 13, c'è appunto proprio la lavanda dei piedi di Gesù che si fa servo anche di Giuda, che di lì a poco lo avrebbe tradito e sarebbe uscito poi nella notte, di Pietro che comunque l'avrebbe rinnegato, e di tutti i discepoli che di lì a poco poi lo avrebbero abbandonato. E Gesù proprio anche in questo capitolo parla ai discepoli chiamandoli figlioli, e quindi questo Signore e Maestro che comincia già da tempo lo faceva, a mostrare il Padre, diventa egli stesso Padre ed è egli stesso Padre, mostra che lui stesso è il Padre. In realtà appunto c'è una fiducia in Gesù strana per noi, perché è poco coerente con forse con quello che era in quel momento l'atteggiamento dei discepoli. C'è una fiducia nell'amore, che così come ha unito lui al Padre, rende uno Gesù con il Padre, così può unire anche noi, può unire anche i discepoli. Quindi Gesù già vede, vive questo già dei discepoli che sono già tutt'uno. È vero, noi adesso siamo dopo la Pasqua, ma è vero anche che a volte fatichiamo nel vederci chiamati in questo luogo in cui essere uno. Sembra qualcosa di incredibile. E allora, e poi penso spesso anche, ci sembra a volte magari di mancare di qualcosa, di che gli altri o la vita, diciamo, ci facciano in qualche modo mancare qualcosa, ma in realtà siamo. È come se questa acqua, questo amore si riversasse in modo abbondante su di noi, e questo è nel momento in cui il Signore dice vieni in questa unità, ci riempie anche di quest'acqua e a volte anche senza capire bene che e come possiamo e dobbiamo anche diventare noi con altri quest'acqua, questo amore. E devo dire che questo è proprio anche l'esperienza che Gesù fa fare ai suoi e che ai discepoli in quel momento sembra ancora così strana, così difficile da comprendere, eppure dopo loro saranno veramente quello che Gesù aveva detto, saranno veramente quello che Gesù aveva visto prima ancora che loro potessero capirlo. In ebraico c'è un modo, un tempo del verbo che significa sarà, significa futuro, ma veramente sarà. E così come nell'Antico Testamento, appunto, molte volte troviamo il Signore che dice, per esempio, dice ad Abramo sarai benedizione, e il verbo usato è proprio questo, veramente tu sarai benedizione. E io penso che in questo momento Gesù ha parlato con i suoi discepoli così, ma vedo moltissimo nella nostra vita questa parola che ci dice veramente tu sei questo. È un cammino, quindi anche una scoperta, diciamo, che si fa anche camminando con lui.
Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Gesù è la via e ci mostra che cos'è la via. Perché la via è quello che ha fatto il Padre, quello che fa lui, che ha fatto lui. La via è svuotarsi da se stessi per l'altro, come il Padre dona tutto se stesso per il Figlio completamente, il Figlio dona tutto se stesso al Padre per noi. Questa è la via, svuotarsi da se stesso, svuotarsi completamente, donarsi. E quindi noi non ci arriveremo mai, è un esempio che il Signore ci dà. Ma questa è la via, perché se io voglio semplicemente riempire me stesso, non arrivo alla vita, è una scelta di morte. E la verità è proprio questa è la verità. Se il chicco di grano non muore, non porta frutto. Questa è la verità. Quindi svuotarsi da se stesso, donarsi completamente per l'altro. E la vita, lo dice dopo, nessuno vede il Padre per mezzo di me. La vita è questa, è il Padre, la vita vera. Quindi veramente Gesù è la via, la verità e la vita. Veramente. Non ce lo stanno dicendo veramente.
Tu sei nuovo, vediamo cosa vuoi dirci.
Io? Sì. Allora, io sono nuovo, quindi magari mi dirò qualcosa, diciamo, di indietro rispetto a voi. Allora, io penso una cosa che mi colpisce, diciamo, in questo periodo, è l'accento sull'aspetto affettivo della fede. Mi spiego, uno non arriva alla fede perché diciamo si fa un discorso convincente. I discorsi possono convincere, ma non ti fanno cristiano. Cioè, il cristiano è quello che si sente trafitto dalla parola di Dio, non quello che si convince che la Chiesa fa opere buone, perché è vero che c'è il problema delle opere, questo è senz'altro, c'è il problema delle opere, che c'è il problema della misericordia verso questo mondo sempre più cattivo, è vero, però non basta questo. Se esiste una relazione, questa relazione non può essere una relazione, come diceva Antonio, intellettuale, né può essere semplicemente un esempio. Perché nella storia noi abbiamo avuto molti esempi, anche tragici, molte ideologie in fondo sono state una tragedia per questo, per il secolo passato. E quindi c'è un termine che io ho scoperto, che è un termine veramente rivoluzionario, rispetto anche a tutto il pensiero, rispetto anche a, è quello che secondo me fa la differenza tra il cristianesimo e anche le altre tradizioni religiose. A un certo punto Paolo dice che i cristiani possono chiamare Dio Abba. Abba è un termine molto intimo, perché non vuol dire papà, papà in ebraico vuol dire, cioè vuol dire papà in ebraico. Quindi vuol dire che questo Dio onnipotente, che gli ebrei non potevano neanche nominare, per noi diventa il papà, cioè la cosa secondo me più affettuosa che si può dire. Non il padre, perché il padre sì, il padre è una figura, ma padre è anche una figura in qualche misura simbolica per certi versi. Si parla oggi tanto per esempio del tramonto del padre, sicuramente, ma papà è papà, cioè è colui che ti prende sulle ginocchia, è colui che ti fa la carezza. E quindi io penso che noi possiamo scoprire la via solo se riusciamo a sentirci amati, perché chi si sente amato può amare. Quindi quello, questo è, diciamo, questo Arezzo che oggi abbiamo visto, una cosa che sicuramente è piaciuta al di là delle sofisticazioni teologiche, perché forse oggi vedo che si fa anche molto teologia, molto teologia. Ma noi dobbiamo esplorare la tenerezza del cristianesimo, noi dobbiamo esplorare la tenerezza di Gesù, non la verità, oltre alla verità di Gesù, perché la verità di Gesù è che Gesù è un uomo tenero. Qualcuno ha detto che Gesù rappresenta la maschilità esemplare, per esempio. Cioè il vero uomo, Gesù è il vero uomo. E quindi secondo me, al di là di quello che noi possiamo vedere delle espressioni del cristianesimo, artistiche, le opere di bene, perché poi spesso la Chiesa è rimasta quasi sola su questo. Per esempio sul confronto contro l'ingiustizia, poi lei parla di stare in Brasile. Il Brasile è un bel paese, ma è anche un inferno per certi versi. Però quello che, secondo me, quello che noi dobbiamo riscoprire del cristianesimo non è tanto l'esigenza morale, ma il mio moralismo è vedere più in Gesù il Papà, cioè colui che ci ama. Solo così noi possiamo seguire la vita di Gesù. Sono parole sicuramente povere, molto ricchezze per
le vostre. Grazie.
Grazie. Francesca deve dire qualcosa, lo so.
Ma sì, è una pagina come testi che seguiranno successivamente, è piena di tensione affettiva, cioè la situazione vitale che Gesù sta vivendo ha una ripercussione affettiva nella sua coscienza molto forte. Sta parlando con i suoi amici, ha appena annunziato che se ne andrà, ha appena configurato il tradimento di Giuda, ha appena messo Pietro davanti al fatto che probabilmente, anzi effettivamente, lo rinnegherà. E quindi quel turbamento che lui adesso vede nei suoi discepoli, che si trovano di fronte a questa realtà che lui rappresenta loro, l'ha vissuta poche righe prima del Vangelo lui stesso. Quindi c'è un elemento, questo ci rende conto, diciamo così, della realtà, della forza del suo amore, perché quel turbamento dei discepoli che lui ha provato in se stesso, adesso vuole superarlo mediante il richiamo ad avere fede in lui, cioè a ravvivare questo rapporto vitale che loro, che lo hanno accompagnato per tutto il suo cammino, sentono messo in discussione dall'idea di essere lasciati soli. Io me ne andrò, ha detto. E quindi e c'è questa sua... è presente il Padre in questa pagina, ma è molto presente Gesù. Gesù continuamente si richiama a se stesso. Quando dice credete nel Padre, la costruzione greca è chiastica, cioè credete nel Padre e in me credete. Cioè c'è questa sua... Gesù si compromette fortemente, chiama a sé i discepoli e si compromette nei confronti della relazione che ha con il Padre. E c'è questa dinamica forte, andrò, ritornerò e prenderò con me. Perché la monè, come lei ha detto, richiama la parola monos, ma richiama anche lo stesso tema del verbo meno, cioè rimanere. E abbiamo, dico, sarebbe la parte che vorrei dire questo, quando dice io sono nel Padre e il Padre in me, abbiamo una formula fortissima di questa reciproca immanenza, io sono nel Padre e il Padre in me. Però poco oltre, nella pagina del Vangelo, questa formula verrà applicata anche al rapporto di Gesù con i suoi discepoli. Io sono nel Padre e il Padre in me, io sono in voi e voi siete in me. E quindi diciamo così, questa unione che è un rimanere che va oltre la possibilità che poi Gesù percorra un cammino che umanamente attraverserà anche una frattura di separazione, significa la stabilità della fede, cioè credendo in lui siamo, come dire, esauditi in tutto il nostro desiderio di permanenza e di non perderlo mai. Però c'è anche un richiamo che mi ha molto, anche perché è completo, e finisco, questa reciproca immanenza si esprime anche nel fatto, perché Gesù dice io vado a Padre e prendo per una dimora, monè, però non molto oltre, nelle pagine del Vangelo, Gesù dice se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Quindi c'è una monè che è presso il Padre, è una monè che è dentro di noi. E io credo che veramente riflettere a che cosa possa significare questa reciproca immanenza, io in voi e voi in me, sia qualcosa che ci travolge veramente, ci travolge veramente, non ci sono parole per esprimerla. Aveva detto Gesù nel Vangelo precedente, l'abbiamo letto domenica scorsa, adesso vi parlo in similitudine, parole mie aveva usato, cioè con un discorso enigmatico, ma quando verrà l'ora vi parlerò in parresia, cioè con pienezza, e questa è l'ora in cui Gesù conduce i suoi amici nel dire questa parola di verità. Volevo dire questo.
Grazie. Senza volerlo hai richiamato ego vobis vos mihi.
Sì.
E sai cos'è ego vobis vos mihi?
Me l'ha detto, lo sapevo.
Tu sei oblata.
Me l'ha detto, sì.
Grazie.
Mi sembra che possiamo avviarci alla conclusione, proprio il versetto del Salmo responsoriale e dice proprio questo appartenersi reciprocamente. Il tuo amore, Signore, sia su di noi. In te speriamo.
Il tuo amore, Signore, sia su di noi. In te speriamo.
Il tuo amore, Signore.
esultate, o giusti nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde a Lui cantate. Il tuo amore, Signore, sia su di noi, te speriamo.
Perché retta è la parola del Signore, e fedele ogni sua opera, Egli ama la giustizia e il diritto, nell'amore del Signore piena la terra.
Il tuo amore, Signore, sia su di noi, te speriamo.
Ecco l'occhio del Signore su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.
Il tuo amore, Signore, sia su di noi, te speriamo.
Dio onnipotente ed eterno, porta a compimento in noi il mistero pasquale, perché quanti ti sei degnato di rinnovare nel battesimo, con il tuo paterno aiuto, portino frutti abbondanti e giungano alla gioia della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. E buona domenica a tutti.